Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Presidente Raisi, la cooperazione tra Iran e Cuba è strategica? Ministro degli Esteri Abdollahian, energia e trasporti, le basi della cooperazione Tehran-Baku. Lavrov chiede indagine sull'omicidio della giornalista palestinese Abu Aghleh. Salve amici ascoltatori, vi parla Soeda, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 19 maggio 2022. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Per ascoltare le programmazioni in audio, file audio di Radio Italia, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, basta andare sul nostro sito parstoday.com/it. Per scriverci, ecco il nostro indirizzo: Radio Italia irib99@gmail.com. A tra poco. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha espresso soddisfazione per i risultati della Commissione Congiunta di Cooperazione Economica Iran-Cuba. Lo ha detto all'incontro di ieri sera con il vice primo ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz, che a capo di una delegazione di alto livello è giunto a Teheran per incontrare funzionari della Repubblica Islamica e per partecipare alla 18ª riunione della Commissione Mista per la Cooperazione Economica Iran-Cuba. La visita è volta a migliorare il livello delle relazioni economiche tra i due paesi. Entrambi nazioni dell'Iran e di Cuba sono vittime delle sanzioni unilaterali da parte degli Stati Uniti. Iran è un esempio da seguire per altri paesi che vogliono aggirare e fronteggiare la strategia dell'embargo. L'energia e i trasporti sono le basi della cooperazione Tehran-Baku, ha detto il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Amir Abdollahian, nell'incontro di ieri a Teheran con il vice premier, primo ministro della Repubblica dell'Azerbaigian, Shahin Mustafayev. L'energia e i trasporti sono le basi principali per dare un maggior impulso alla cooperazione Iran, Azerbaijan, in tutti i settori, ha affermato Abdullahian parlando ai giornalisti dopo l'incontro. La Repubblica dell'Azerbaijan è uno dei vicini dell'Iran che negli ultimi anni ha sempre accolto con favore l'ampliamento della cooperazione congiunta in vari campi, in particolare energia, trasporti e commercio. Un accordo per ampliare ulteriormente le relazioni tra i due paesi è stato raggiunto a margine dell'incontro dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica ad Ashgabat 28 novembre 2021. Il ministro degli esteri russo ha chiesto un'indagine sull'omicidio della giornalista palestinese Shirin Abu Aghela, che è stata uccisa durante proprio un'incursione. Stava facendo il suo lavoro da reporter di Al Jazeera nell'incursione delle forze del regime sionista in campo profughi di Jenin, Cisgiordania occupata lo scorso 11 maggio. A dare proprio la determinazione di Mosca di seguire un'indagine sul omicidio è stato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Incontro è stato con un membro di spicco dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, a Mosca, secondo quanto riferito da The New Arab. Il membro del comitato esecutivo dell'OLP, Hossein al-Sheikh, ha incontrato Lavrov e il suo vice Bogdanov per discutere questioni relative alla Palestina occupata. Lavrov ha espresso sincere condoglianze per la tragica morte della giornalista palestinese e ha appoggiato la richiesta dell'OLP di condurre un'indagine approfondita e obiettiva sul suo omicidio, ha detto il ministro in una nota. La Commissione europea ha stanziato 9 miliardi di finanziamento in aiuto all'Ucraina. A dirlo il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni durante una conferenza stampa a Bruxelles. La Commissione europea sta definendo un percorso per aiutare una nuova Ucraina. Insieme all'autorità di Kiev, in collaborazione con partner internazionali, ha detto Gentiloni, la Commissione europea vuole mobilitare i finanziamenti di cui l'Ucraina ha bisogno per ricostruire le infrastrutture economiche e sociali. Secondo il sito politico, Joe Biden, presidente americano, starebbe resistendo alle pressioni richieste di Kiev di ottenere sistemi lanciarazzi a lunga gittata nel timore che possano essere usati per lanciare attacchi in territorio russo, espandendo e prolungando in tal senso il conflitto in corso nel paese ucraino. Per contrastare artiglieria pesante russa nel Donbass, Kiev in particolare chiede da tempo la fornitura di lanciarazzi multipli, il sistema più pesante, complesso e potente sviluppato in tale categoria d'armamenti dall'industria occidentale MYRS. Cambiamo pagina. Militari sionisti hanno sparato contro una scuola femminile in Cisgiordania occupata, secondo quanto riferito dal capo del consiglio della cittadina di Duma in Cisgiordania settentrionale. Militari sionisti hanno sparato contro la scuola superiore femminile. Le studente sono riuscite a scappare. Se gli Stati Uniti insistono nel giocare la carta di Taiwan e vanno sempre più lungo la strada sbagliata, porteranno sicuramente la situazione a un punto pericoloso. È l'avvertimento di Yang Jieqi, a capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese, nella telefonata con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Yang ha detto che Washington dovrebbe avere una chiara comprensione della situazione, ha riferito una nota del Ministero degli Esteri di Pechino. La Cina prenderà sicuramente un'azione decisa per salvaguardare la sua sovranità e i suoi interessi di sicurezza, ha aggiunto. È stato convocato dai sindacati di base uno sciopero generale per il 20 maggio di questo mese in tutta Italia. Sono previste manifestazioni a Roma, Milano, Palermo, comizi a Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Cagliari, Reggio Emilia, Trieste e altre città ancora. Cinque sono le parole d'ordine dello sciopero del 20 maggio: contro la guerra, l'economia di guerra e il governo della guerra, contro l'invio delle armi in Ucraina e l'aumento delle spese militari, per l'aumento delle spese sociali e dei salari, per il ripristino della scala mobile, per un reddito di base per tutte e tutti. Lo sciopero del 20 maggio parte quindi dalla necessità di far sentire forte e chiara l'opposizione radicale, senza se e senza ma, alla guerra come strumento e momento chiave della ristrutturazione capitalistica, la denuncia del ruolo anti-operaio, tutti gli schieramenti attivi nel conflitto Stati Uniti-Unione Europea, governo ucraino e Russia, a partire dalla denuncia e dal contrasto del militarismo di casa nostra. È la ferma convinzione che solo una mobilitazione straordinaria dei lavoratori e delle masse oppresse potrà fermare la folle corsa verso il baratro di una nuova guerra mondiale. Basta spese militari, stop all'invio di armi in Ucraina. Grazie per l'ascolto, a tra poco. Appello all'Ordine Nazionale dei Giornalisti per il caso Shirin Abu Aghele. Una dichiarazione, una petizione ufficiale che porta la firma di decine di giornalisti e agenzie di stampa in Italia in riferimento proprio al caso dell'omicidio della reporter palestinese uccisa in Cisgiordania dal regime israeliano. Condanniamo senza mezzi termini l'assassino della collega giornalista cinquantenne Shirin Abu Aghele, nota corrispondente di Al Jazeera nella Palestina occupata, si legge appunto nel comunicato ufficiale dei giornalisti italiani. Shirin, che indossava un giubbotto con la visibile scritta Press e stava coprendo le aggressioni israeliane contro il campo profughi di Jenin la mattina dell'11 maggio, quando è stata presa di mira, colpita con un proiettile alla testa che l'ha uccisa. Ci sono testimoni sul posto e filmati che attestano che si è trattato di un'esecuzione. Vi sto leggendo ancora il comunicato dei giornalisti proprio italiani in merito all'omicidio, all'uccisione della giornalista palestinese in Cisgiordania occupata. Ci sono testimoni sul posto. Proprio Jenin si trova nei territori occupati palestinesi, che sono considerati sotto occupazione illegittima dalla risoluzione 242 delle Nazioni Unite, dalla Convenzione di Ginevra. Il regime sionista colpisce per uccidere o mutilare giornalisti, medici, infermieri, bambini, donne, ragazzi, vecchi, nell'impunità più totale e senza che la cosiddetta comunità internazionale si scomodi a condannare o a prendere seri provvedimenti, come invece avviene in altri scenari bellici internazionali.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana italiana. Lei inizia così il suo racconto. Io mi chiamo Maria Grazia, ma da quando mi sono convertita mi chiamo Zainab. Mi sono convertita nel 2002, dopo la tragedia dell'11 settembre. Provengo da una famiglia cristiana molto praticante, anch'io ero molto praticante, frequentavo un gruppo di ragazze in una casa di suore, seguivo un corso di informatica online sempre in una struttura di suore e senza farmene accorgere, entrai nel sito Google e scrissi Islam. Da quel momento iniziai a leggere giornate intere cos'era l'Islam, i suoi fondamenti e regole, lessi anche il Corano su internet. Grazie ad Allah capì che quella era la religione che rispecchiava la mia personalità e mi ha dato una educazione spirituale. Nel cristianesimo tutto era ormai materiale e poco spirituale. Io vivevo in una famiglia dove l'Islam nella pratica era ancora sconosciuta, se non tramite la TV. Allora fui costretta a emigrare per seguire la mia strada, anche se la mia famiglia non era d'accordo. La vita per me era come se iniziasse allora nulla, era più un problema. Non provavo più momenti di solitudine, anche se in realtà ero molto sola, lontano dalla famiglia e da tutti i miei amici, perché Allah era sempre con me. Dopo 2 anni mi sono sposata con un ragazzo del Marocco, ora ho 2 bellissimi bambini e ogni momento ringrazio Dio per quello che ogni giorno mi dà e anche per avermi riavvicinato alla mia famiglia con la quale oggi ho un buon rapporto.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Amici, nella seconda parte di questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia di Mariam che ci parlerà del percorso spirituale che ha fatto verso l'Islam. Mi chiamo Mariam, scrivo questo testo per rendervi partecipi del mio cammino verso l'Islam. Comincerò raccontandovi del mio trascorso di cristiana in modo che possiate conoscere meglio le ragioni che mi hanno guidata. Ho passato la mia infanzia in un ambiente in cui la religione, quella cattolica, era ancora un aspetto importante della vita. I miei nonni con cui sono cresciuta hanno cercato di indirizzarmi il più possibile verso la conoscenza della Bibbia, dei sacramenti e dell'amore verso il prossimo. Ero ancora una bambina, ma già sentivo la necessità di seguire quegli insegnamenti che mi erano stati trasmessi con amore e mi facevano avvertire la presenza di Dio in ogni momento della giornata. Conoscendo questa realtà e crescendo, ho continuato a frequentare la chiesa, a cercare di essere una buona cristiana, così come mi era stato insegnato. Avevo circa 16 e 17 anni quando qualcosa ha iniziato a cambiare dentro di me. Ero in un'età in cui ci si pongono tante domande, inizia a farsi spazio alla ragione, allora si genera dentro tutto un senso di insoddisfazione per il perché a cui non si trova una risposta. Avevo un senso di vuoto dentro di me, che non riuscivo a colmare. Mi mancava qualcosa, ho iniziato a cercare, volevo riempire quell'abisso. Ma non sapevo neanche da dove iniziare, né cosa cercare. Mi sono aperta con il mio parrocco. Pensavo che nessuno meglio di lui potesse aiutarmi a capire, ma il suo consiglio è stato quello di non ascoltare le strane voci che secondo lui mi avrebbero solo fatta allontanare dalla fede. Io però non riuscivo a capacitarmi, perché il Signore ci avrebbe dotato di intelligenza se poi è peccaminoso farne uso. Le contraddizioni che non riuscivo a gestire mi condussero alla decisione di allontanarmi dalla Chiesa, non era quella la strada. Ho vagato per molto tempo nel vuoto alla ricerca della direzione, conclude Mariam. Amici, per proseguire il resto della sua storia, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!